È morta Palla, la cagnolina diventata simbolo suo malgrado degli animali di nessuno e la cui storia fece il giro del mondo. Lo ha annunciato con uno struggente post Monica Pais, la dottoressa che con Paolo Briguglio l'hanno salvata e adottata. Trovata mentre vagava alla ricerca di cibo a rubare quello delle galline, il collo stretto in un laccio di nylon che non era cresciuto con lei, la testa mostruosamente deformata, arriva alla clinica Due Mari di Oristano. La pagina Facebook usata per far adottare i poveri animali salvati in una notte raggiunge oltre 400.000 persone e da quel momento Palla, il nome usato per questa cagnolina di circa un anno, diventa ambasciatrice di tutti quegli animali che la superficialità o la crudeltà umana non considera. Viene fondata una onlus effetto Palla con un terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto fatto apposta per lei. In 10 anni ha varato decine di progetti anche internazionali per far capire quanto ogni vita conti, comunque sia fatta. Le sue condizioni erano peggiorate ultimamente anche come conseguenza di quel suo trauma iniziale ed è morta tra le braccia amorose di Monica e Paolo. Ciao Palla, che venivi anche a Radio Popolare quando passavi da Milano e grazie, hai fatto più tu in questi anni di tanti umani. Ciao bella, resterai per sempre nei nostri cuori.
Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Instagram e una Facebook, Considera l'armadillo, che vi invito sempre a visitare perché comunque è sul pezzo, come si dice tecnicamente. Ma bando alle ciance, perché diamo il benvenuto, anzi il bentornata alla nostra ospite di oggi. Stiamo parlando di Anna Maria Gibellini, Sportello Pipistrelli Lombardia all'Oasi WWF di Valpredina. Buongiorno Anna Maria.
Buongiorno Cecilia e buongiorno alle armadille e agli armadilli presenti online.
Certo. Senti Anna Maria, noi ci eravamo sentiti qualche tempo fa perché avevamo voluto seguire come armadilli un po' il risveglio, la ripresa dell'attività dei pipistrelli che noi amiamo particolarmente, lo ricordiamo, mammiferi straordinari.
Mammiferi straordinari e grazie sicuramente dell'amore verso questi animali e dell'attenzione che con la tua trasmissione Cecilia dai, perché grazie a questa possibilità possiamo diffondere un po' di informazioni su come fare per aiutarli e per semplificare anche la vita dei cittadini e delle cittadine che si trovano nel momento di trovare un pipistrello in difficoltà e di volergli dare una mano e che purtroppo spesso si trovano a non sapere dove cercare le informazioni o a fare i giri di mille telefonate
certo.
Magari non trovano la risposta che li aiuti.
Certo, senti Anna Maria, ricordiamolo, il pipistrello, lo dico proprio base, il pipistrello, l'unico mammifero volante, specie protetta, con vita complessa, complicata o semplice?
Allora, la vita dal suo punto di vista è senz'altro semplice, nel senso che segue la propria fisiologia, segue le stagioni, segue l'alternanza del giorno e della notte. Purtroppo, trovandosi a vivere in un ambiente altamente antropizzato, si complica un po' tutto. Per l'illuminazione artificiale di notte, perché non hanno più i siti di rifugio naturali e quindi si trovano a dover utilizzare gli edifici e allora entrano magari in conflitto con le persone che li vogliono scacciare perché loro producono delle palline di guano, che sarebbero i loro piccoli escrementi, che magari finiscono proprio sul tavolino in esterno, sul terrazzo, un po' Poi si complica tutto quando le persone vogliono o non hanno voglia magari o di tenere pulito o si verificano situazioni di alta presenza di questi animali.
Certo.
E quindi ci sono delle situazioni da dover gestire e compatibilizzare in modo che i pipistrelli possano essere protetti come necessario e che le persone possano usare il proprio spazio esterno.
Ecco, però quindi, diciamo, come citando un noto film, si può fare, ecco, non è una cosa impossibile trovare gli accorgimenti anche per una coabitazione. Però io vorrei fare un passo indietro. Tu hai citato una cosa che secondo me è poco sottolineata in generale, tra i tanti disturbi per la fauna in generale, ma anche per noi animali uomo, è quello dell'inquinamento luminoso. Allora, noi sappiamo che il pipistrello è un animale sostanzialmente con abitudini notturne, tu correggimi sempre perché io dico un sacco di sciocchezze, però il pipistrello è un animale di vita notturna, in realtà dal nostro punto di vista il pipistrello è cieco, che gliene importa a lui? Correggi tutto?
Correggo tutto. Allora, tranquilla, partiamo semplicemente da questo importantissimo aspetto dei pipistrelli, che però fai bene a sottolineare, perché in realtà molte persone ancora oggi pensano che i pipistrelli siano animali ciechi, invece assolutamente certo, non è così. Anzi, se guardate qualsiasi delle belle foto dei pipistrelli che ci sono, anche sulla nostra pagina Instagram dello Sportello Pipistrelli, vedete che hanno degli occhi, magari se vuoi piccoli, ma perfettamente funzionanti, adatti a fare quello che gli serve, cioè volare nelle ore crepuscolari e nelle ore notturne. Poca luce, allora è sufficiente per poter anche volare a vista in certi momenti, quando hanno la possibilità, per risparmiare le energie che invece gli servono quando nel buio totale devono emettere le loro vocalizzazioni di ecolocalizzazione. Quindi occhi che ci vedono bene per quello che gli serve. Purtroppo si scontrano con la altissima intensità luminosa di alcune delle nostre parti delle città che sono altamente illuminate. E qui non mi riferisco alla luce dove serve, quando serve e quanto serve, che è illuminazione,
certo,
ma mi riferisco anche al discorso di inquinamento luminoso, cioè luce che è troppa, dove non serve e quando non serve. E scommetto che se tutti gli armadilli e le armadille all'ascolto pensano anche alla propria situazione del giardino, al proprio quartiere, si accorgono e magari osservando la sera si accorgeranno che ci sono dei punti luminosi che non sono né di sicurezza né di utilità, ma semplicemente o decorazioni o cose che sparano la luce verso l'alto, tipo i fantastici lampioni fatti a sfera che buttano la luce verso l'alto e non servono certo per illuminare dove ci serve.
Sì.
Ma se sei un pipistrello e se sei un animale notturno, civette, allocchi, insetti, falene, quella luce verso l'alto, quella luce che è troppa, o ti attira e ti fa morire girandogli intorno, volando come succede alle falene, oppure ti fa da barriera, tipo i pipistrelli, alcune specie, soprattutto le più sensibili, quelle che magari volano lente, quelle che hanno bisogno di maggiore copertura dal buio, se si trovano un muro di luce, purtroppo per loro è una barriera immateriale, ma loro ne vengono sostanzialmente rimbalzati perché non possono attraversarla, perché hanno timore della luce, elemento nuovo messo da noi esseri umani da 200 anni, che però è un elemento nuovo rispetto alla lunghissima storia evolutiva di questi animali.
E che poi forse, Anna Maria Gibellini, forse c'è anche un po' sfuggita di mano, come dici tu, ci sono tantissime illuminazioni che veramente non hanno alcuna funzione di utilità, ma sono, non si capisce bene a che scopo messe lì, insomma, no?
Sì, perché a volte noi pensiamo che alcuni aspetti, se vuoi, anche decorativi, non so, anche gli alberi illuminati, ok, il Natale, vabbè, però
sì.
Pensate che anche in estate ormai c'è l'abitudine in alcuni, magari in alcuni locali, in alcuni lungo lago, insomma, in alcuni punti, di illuminare completamente anche l'interno, non ho degli alberi così, ok, ma se quell'albero è un elemento ecologico deve stare buio, deve essere
certo,
un sito dove ci nidificano gli animali,
certo.
Non è che abbiamo bisogno in quel momento di quella luce, e quando è in quantità maggiore al necessario, in tempi non necessari e del tipo non necessario, quindi magari molto intensa o altro, allora si sfora nell'inquinamento luminoso. però è sotto gli occhi di tutti, ma non tutti si accorgono, anche quando uno c'ha il lampione molto forte fuori di casa che gli filtra dalle finestre, poi la notte non dorme, dice no, prendo la melatonina, tutti questi prodotti, e poi magari non dormi perché ti filtra dalla finestra la luce bianca dall'esterno e quindi forse è un po' troppo intensa o forse è mal direzionata.
E quindi cerchiamo di essere meno distratti, di essere più attenti in generale a quello che ci circonda. Ma Anna Maria Gibellini, perché io lo so che poi mi faccio travolgere dalla passione e perdo un sacco di tempo, però io da te vorrei sapere, io so che ti ho strappato a un lavoro intensissimo che in questo momento Sportello Pipistrelli, ma in generale il CRAS di Valpredina ha, perché questo è il momento dell'anno in cui appunto gli animali si riproducono, quindi un sacco di cuccioli a destra e a manca vi capitano. Io vorrei concentrarmi però sui cuccioli di pipistrello, nel senso che, ma il pipistrello, che abbiamo detto è un mammifero che quindi allatta i suoi piccoli, quanti piccoli alla volta fa?
Una mamma pipistrello partorisce un cucciolo oppure due, e tante volte quando sono due sono parti gemellari.
Ecco.
E quindi può capitare, certo, che chi magari ha la colonia appunto vicino casa o in un punto in cui passa, trovi in questo periodo che il guano a terra aumenti perché ci sono i nuovi cuccioli, i nuovi nati. Ogni femmina si prende cura del proprio cucciolo. Purtroppo a volte capita che la femmina magari venga predata, purtroppo spesso dai gatti, sì, oppure per motivi naturali, da rapaci notturni, e allora il cucciolo si indebolisce e magari cade a terra. Oppure semplicemente il cucciolo si è mosso troppo o gli dava fastidio qualcosa all'interno del rifugio, si è mosso troppo e è caduto, ma non perché la femmina in questo caso lo abbia abbandonato o altro. Cade per terra, la femmina durante il giorno non scende per prenderlo perché ovviamente ha un po' di timore,
certo.
E se il cucciolo non viene trovato e raccolto dalle persone con un po' di senso dell'osservazione che lo, sì, trovano lì per terra, può rischiare di morire nel giro di poche ore sotto questo sole cocente che c'è, come sentite tutti. Se sei un cucciolino che pesa 0,37 grammi e sei nudo perché non hai ancora il pelo, nel giro di pochissime decine di minuti magari può essere che si disidrati e si debiliti, no?
Certo.
Quindi non sono cuccioli abbandonati spesso, ma sono cuccioli caduti.
Vittime di incidenti di percorso, diciamo così.
Sì.
Senti Anna Maria, quindi un'altra cosa che facciamo bene a ricordare è che il pipistrello è peloso.
Sì. Quando le persone, ad esempio, questa può essere un'informazione importante per chi si ascolta, se ne trovate uno e vi rivolgete a un centro di recupero o allo Sportello Pipistrelli o al centro di recupero di zona, quando dite ho trovato un pipistrello è piccolissimo, è grande 3 centimetri, ecco, per alcune specie 3 centimetri è già la dimensione dell'adulto. Quindi conta di più osservare bene, fare senz'altro una fotografia dell'animale, di schiena meglio, dove si capisce se ha il pelo o non ha il pelo e si vede un po' la sua condizione generale. Questa è una cosa importantissima perché così allo Sportello Pipistrelli o al centro di recupero possono valutare la condizione dell'animale e sulla base di quello vi possono dare delle indicazioni specifiche per quell'individuo lì.
Perfetto.
Le soluzioni generali che uno può guardare online purtroppo non possono coprire tutti i vari casi possibili, quindi
certo,
è sempre bene fare una telefonata in più e avere delle informazioni specifiche per quell'animalino lì che avete trovato.
Certo, senti una cosa, perché come diciamo qui noi armadilli, ogni vita conta, quindi è molto importante. Senti, Anna Maria Gibellini, torniamo alla difficoltà della convivenza con i pipistrelli. Allora, noi sappiamo che ci sono anche molti armadilli che magari mettono la bat box perché sperano che gli arrivino i pipistrelli, poi ci sono quelli che hanno il pipistrello e dicono no, però mi sporca tutto. Quali sono i trucchi possibili? Si può fare qualcosa per, come dire, togliere un po' dei disagi che la coabitazione col pipistrello può dare?
Allora, innanzitutto noi esseri umani non siamo mai contenti, chi troppo, chi niente,
certo,
chi vuole questo, chi vuole quello, chi telefona perché si lamenta, perché vuole comprare i pipistrelli, ovviamente cosa vietata. Allora, dunque, diciamo che innanzitutto chi è, io direi baciato dalla fortuna perché
sì,
ha rifugio di pipistrelli, però ovviamente chi magari invece lo vive come un disagio può non sentirsi così fortunato e quindi ha una problematica che vuole risolvere, però la prima cosa è mettersi nella testa che noi possiamo anche pulire, nel senso che come se fosse un nido di rondini che da cui cade del guano, perché sì, si mettono i giornali, si mette la tavoletta per raccogliere, anche in quel caso lì si chiama guano, ed è una soluzione che purtroppo anche lì non tutti sono in grado di accettare. Però la stessa cosa vale per il guano dei pipistrelli, cade dal tetto, dalla grondaia e va a cadere. Chi ha questa presenza nel proprio edificio, di casa o lavorativo, è semplicemente la prima cosa che si deve mettere il cuore in pace, perché dovrà pulire per questi 3 mesi estivi. Sta ospitando comunque delle specie protette a livello nazionale, a livello comunitario, comunità europea, quindi a livello mondiale, proprio perché è in grandissima difficoltà e perché è estremamente importanti per tutti noi. E a fronte di questa grande importanza di queste specie, pulire il guano, che comunque è un materiale anche abbastanza semplice rispetto ad altri tipi di guani, sì, da togliere, può essere anche, diciamo, non un grossissimo impegno. Detto questo, chiaramente, se invece qualcuno ha la problematica di averli proprio nel punto di calpestio, dove tutti i giorni deve andare avanti e indietro camminando, così, che capita purtroppo, sì, è una cosa normale. Allora, in quel caso, se nella regione Lombardia, noi invitiamo a contattarci, a mandarci le foto di questa situazione, in modo che si possa comprendere, per poter dare delle soluzioni
ad hoc, certo, personalizzate.
Non mai l'allontanamento di questi animali, però questo diciamolo, perché sono tutelati per legge sia i pipistrelli che i loro siti di rifugio nel momento in cui questi animali sono presenti.
Ecco, però Anna Maria Gibellini, questa cosa che mi si appiccicano sempre i capelli, la possiamo sciogliere un attimo?
Sì, sciogliamola come i capelli al vento. sì, dimentichiamoci questa preoccupazione, perché i pipistrelli non hanno nessun tipo di interesse nell'andare a infilarsi nei capelli della gente, ma grazie che me lo dici, perché comunque tutt'oggi molte persone hanno ancora questo timore atavico che gli è stato probabilmente raccontato, sai, quando si è, sì, bambini, ecco, e dimentichiamocelo, perché non ha motivazione. Una persona che anche magari ha un rifugio di pipistrelli nel proprio edificio, di poter pensare che questi animali cerchino in qualche modo il contatto umano, non gli interessa niente, non ci vedono come predatori, quindi non ci attaccano, non ci vedono come prede, evidentemente non siamo né zanzare né falene, e siamo semplicemente degli ostacoli sulla loro rotta di volo. E non c'è quindi nessun interesse di questi animali nel voler entrare nei capelli o altro.
Certo.
Tranquilli tutti.
Senti, peraltro hai detto la parola magica, zanzare. Cioè, il pipistrello, sì, effettivamente le mangia le zanzare?
Allora, i pipistrelli sono degli animali opportunisti, quindi se c'è una grande proliferazione di un certo tipo di preda, un insetto, sicuramente ci si concentra, perché comunque, perché dovrebbe dire di no a un autobanchetto.
Certo.
Motivo per cui anche tante amministrazioni comunali nel tempo hanno pensato e messo anche bat box nei parchi pubblici, eccetera. Ovvio che i pipistrelli non possono essere i nostri salvatori se poi tutto il resto dell'ambiente naturale non è ospitale, certo, con le rondini di un giorno, rondoni, rospi, libellule, eccetera. Se vogliamo farci aiutare dalla natura, dobbiamo anche consentirle di poter stare vicino a noi, e quindi poi dopo quello che c'è lo stagno vicino che si lamenta,
certo,
cantano le rane, quindi proprio
siamo
un po' difficile.
Come dicevi prima, non siamo mai contenti, c'è sempre qualcosa su cui protestare, arrabbiarsi o cose del genere, ma noi che continuiamo ad adorare il pipistrello, peraltro scusami, c'è un grande supereroe, che poi è anche un eroe umano, non è neanche, sai, che è Batman, cioè voglio dire, è stato il pipistrello assurto ai massimi vertici della categoria, e ancora siamo qui a discutere.
Sì, eppure però guarda, spezzo una lancia nei confronti di tutti i nostri, delle persone che ci ascoltano, che potrebbero dire no, ma come, ma io li amo i pipistrelli. Ti garantisco che io ho l'agenda dello sportello pipistrelli piena di decine di chiamate che in questo periodo stanno arrivando da parte di persone che stanno trovando pipistrelli in difficoltà e che gli stanno dando una mano, perché soprattutto i cuccioli a terra o comunque anche un adulto a terra da solo non ce la fa, ha un problema, ha bisogno di aiuto, e ho persone che fanno giri di telefonate, che fanno chilometri e chilometri per raggiungere i centri di recupero, il nostro come anche gli altri che ci sono, e perché per fortuna la sensibilità comunque c'è, purtroppo non in tutti, ma in chi c'è può essere anche molto forte, ti può poter far fare anche centinaia di chilometri per portare l'animale in un posto in cui venga...
Al sicuro, curato, certo. Quindi insomma un spiraglio c'è, un po' di pregiudizi sono caduti, stanno cadendo, è comunque importante lavorare costantemente perché questi pregiudizi cadano rispetto a un animale straordinario come il pipistrello, peraltro affascinantissimo. Intanto io te lo dico che quando ho scoperto che le ali sono in realtà le mani e non le braccia del pipistrello, ho detto una cosa giusta?
I pipistrelli fanno parte dell'ordine dei chirotteri, cheir, mano, pteron, ala. Sono coloro che volano con le mani, ecco. Quindi dici bene.
Okay. No, perché insomma io ho fatto lo scientifico, non ho fatto il greco, quindi hai capito, sono molto più ignorante, ma a parte gli scherzi, il ragionamento che queste ali siano in realtà le mani di questi animali me li rende ancora più affascinanti. E poi c'è quell'altra cosa che a cui hai accennato prima, che l'altro sistema di comunicazione del pipistrello, oltre allo sguardo, è anche quello di un sistema sofisticatissimo di comunicazione e di orientamento negli spazi. Riesci a dirli in due minuti?
Sì, e questi animali ecolocalizzano, essendo che le notti senza l'inquinamento luminoso sono buie, sono state buie durante tutta la loro storia evolutiva, soltanto con poca luce delle stelle della luna, nei momenti di buio, e anche pensa in una grotta buia totale, è un'esperienza, il buio totale, fa un po' ansia, loro tranquillamente sanno cosa hanno attorno, perché emettono, chi dal naso, chi dalla bocca, tramite delle vibrazioni che riescono a dare con dei micromuscoli che hanno soltanto loro, delle vibrazioni così frequenti che emettono questi suoni di ecolocalizzazione, ultrasuoni, che hanno una frequenza altissima, sono molto potenti, così potenti da avere abbastanza energia per colpire un ostacolo, tornare indietro, vengono percepite dall'orecchio del pipistrello e lavorate nel loro cervello piccolo ma estremamente complesso, e loro possono farsi una mappa mentale di tutto ciò che hanno attorno, anche di un insetto piccolo come una zanzara nel buio totale, e questo li rende dei campioni nella loro storia evolutiva, unici, e li accomuna ad altri mammiferi importantissimi e bellissimi che sono i cetacei, nuotano nelle profondità marine. Due mammiferi da un capo all'altro degli elementi, dall'aria all'acqua profonda, che usano lo stesso sistema con frequenze diverse, modalità leggermente diverse, però ci dice che non siamo da soli, ci dice che la storia delle specie comunque ha degli elementi comuni e rende questi animali ancora più affascinanti in quanto parte di un tutto di cui in teoria dovremmo far parte anche noi, anche se ogni tanto ci dimentichiamo.
Ci distraiamo un attimo. Senti, Anna Maria Gibellini, sempre più innamorata io del pipistrello, te lo dico proprio, dichiarazione armadillo, innamorato pipistrello, cercasi. Senti una cosa, ma adesso faccio un'altra domanda scemissima, ma quindi... come cavolo mangia il pipistrello? Nel senso, c'ha i denti il pipistrello? Mangia in volo come il rondone? Cattura e se ne va? Come fa con le zanzare che sono piccolissime?
Allora, a parte che noi quando adesso diciamo pipistrello ci rivolgiamo ai pipistrelli, diciamo, che vivono nelle nostre zone, quindi in questo caso possiamo dire degli pipistrelli insettivori. Poi nel mondo ci sono pipistrelli frugivori, nettarivori, insomma ci sono tante possibilità. Gli insettivori, metti il pipistrello e ecolocalizza, scopri che c'è un insetto, capisce dalle informazioni che è proprio quello che gli può interessare.
Sì.
Lo cattura, allora dipende dalla specie, c'è chi le cattura in volo, c'è chi cattura magari grossi coleotteri che invece si muovono tra l'erba a terra e allora atterra e prende la preda da terra, c'è chi prende ragni dalle ragnatele, ci sono varie possibilità. Diciamo che il pipistrello tipo, quello che vola sotto i lampioni appunto, sì, anche delle nostre città, si aiuta per raccogliere la sua preda anche proprio con le ali, che non per niente sono le sue mani,
perbacco,
da ping pong, e anche con la parte di patagio, che è quella membrana che costituisce le ali, che è presente anche tra la coda e le zampe posteriori, che fa un po' da cestino, no? Ma... E quindi questa ampia superficie può aiutare l'animale a catturare con più facilità una preda anche piccolissima, anche nel buio.
E senti, cioè,
i denti.
Ha i denti, quindi non ha cattura con la lingua, ad esempio, no?
No, prende appunto aiutandosi col patagio, poi con la bocca, sì, la bocca ha questi denti che, essendo che loro sono insettivori, sono particolarmente aguzzi questi denti, in modo da poter riuscire a sgranocchiare bene anche gli insetti che hanno appunto l'esoscheletro, quindi un pochino più coriaceo,
sì,
e il motivo per cui chi trova un pipistrello per terra e lo vuole aiutare sempre deve indossare i guanti, perché i pipistrelli non interagiscono con gli esseri umani, ma se tu cerchi di prenderlo, lui è piccolissimo, ha paura, potrebbe cercare di mordere in quel momento lì. Quindi sempre usare i guanti, perché i dentini da insettivoro
pungono,
essere
certo,
impegnativi, e non
certo,
bisogna mai farsi mordere da nessun animale selvatico.
Perfetto.
Questa è la regola fondamentale, che sia il ghiro, lo scoiattolo, il pipistrello,
certo,
per tutti. Per il pipistrello di più, perché essendo che abita in ambiente urbano è più facile numericamente, insomma, che venga incontrato rispetto a uno scoiattolo o a un ghiro.
Certo. Senti Anna Maria Gibellini, come sai io potrei stare la vita a parlare con te di pipistrelli, ma il nostro tempo è finito, e allora ti lascio al tuo prezioso lavoro, a quello di tutto il CRAS di Valpredina, ma dai l'ultima indicazione, cosa fare se si trova un pipistrello in difficoltà, a parte fotografare eccetera eccetera, ma a chi rivolgersi al volo?
A chi rivolgersi? Se sei in Lombardia, Sportello Pipistrelli, che vediamo il numero di telefono dei vari centri di recupero, delle polizie provinciali per il trasporto. In altre regioni, prima di tutto trovare i numeri di telefono dei centri di recupero più vicini a voi, perché a volte sono lontani e nel momento in cui ti capita è già tardi, perché ti devi organizzare a trovare i numeri.
Se certo,
ti salvi prima nella rubrica telefonica, può capitare a tutti, e quindi è meglio essere preparati.
Allora io do un enorme abbraccio e un enorme ringraziamento ad Anna Maria Gibellini e allo Sportello Pipistrelli Lombardia, che come sapete fa un lavoro prezioso e eccezionale. Anna Maria, ti lascio al tuo lavoro, grazie per essere stata ancora con noi, buona estate e ci teniamo vicine vicine.
Grazie tantissimo e grazie a tutti per aver ascoltato queste informazioni sui pipistrelli, grazie Cecilia.
Chiude qui la puntata di oggi, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento naturalmente a domani, ciao ciao!